quest'anno la quarta domenica d'Avvento viene proprio attaccata al Natale, quindi inevitabilmente dobbiamo vivere questa messa domenicale come una preparazione immediata al Natale che incominceremo a celebrare questa sera, poi la messa della notte, poi domani la messa del giorno. E quindi che cosa questa quarta domenica di Avvento ci dice di immediata preparazione al Natale? E credo quello che anche altre volte abbiamo notato, soprattutto appressandoci alle grandi feste, che ci sono necessariamente tanti preparativi. Immagino che anche ogni vostra casa, ciascuno di voi sia tutto preso da tanti preparativi, ma c'è anche un momento in cui bisogna, nei limiti del possibile, fermarsi e lasciare che l'evento che si è preparato avvenga. Ecco, credo che questa domenica proprio ci mostri questo passaggio dalla nostra parte di preparativi, di azione, di operatività, osiamo dire, alla contemplazione e alla partecipazione con tutto il nostro cuore all'evento che solo il Signore può produrre. E per fortuna proprio Lui e solo Lui produce. Ecco, quindi come sempre, questo è il mistero della liturgia. Noi prepariamo, tanti hanno preparato, vedete, tanti particolari di essa, ma poi nella liturgia è il Signore stesso che opera con tutta la sua sapienza, la sua bontà, la sua potenza. E questo mi sembra che sia il messaggio che ci viene da questa domenica, che fin da adesso volevo preannunciarvi e che poi le letture ci mostreranno in modo più bello, ancora più forte di quel che ho potuto io dirvi. Ecco, come sempre, l'ultimo preparativo che possiamo fare è quello del nostro cuore, chiedendo al Signore che faccia sgombero di tutto quello che potrebbe impedire, ostacolare la sua opera. E quindi ancora una volta tutte le nostre povertà, debolezze. Vi dicevo, come mio temperamento, questo passaggio dall'opera dell'uomo all'opera di Dio come un passaggio piuttosto tranquillo. L'uomo opera fino a un certo punto, fa tutti i suoi preparativi, però poi Dio interviene con la sua potenza. In realtà, come le parole che abbiamo ascoltato ci descrivono questo passaggio, è un pochino più brusco. Per cui quando stamattina un po' cercavamo di mettere insieme qualche pensiero con Giovanni, lui diceva: qui c'è proprio un capovolgimento, non c'è semplicemente un accostamento dell'opera degli uomini all'opera di Dio o dell'opera di Dio all'opera degli uomini, ma c'è un vero capovolgimento, e questo si vede benissimo proprio nel testo del secondo libro di Samuele, la prima lettura che abbiamo ascoltato, perché Davide ha questo proposito, questo proponimento, nasce un po' dal suo imbarazzo, tutto gli è andato molto bene, ha questa casa molto bella, un palazzo anche molto raffinato con legno di cedro, e vede che invece il santuario di Dio, ancora quel santuario mobile, piuttosto provvisorio e anche piuttosto modesto, e quindi dice: bisogna che io faccia una casa almeno uguale alla mia, se non migliore ancora, per il Signore. Però che cosa succede? Che il Signore non semplicemente dice: sì, tu fai la tua parte, poi io faccio, ma il Signore contraddice Davide, gli dice: non tu farai una casa a me, ma io edificherò una casa. E con questo particolare, io attraverso un figlio che nascerà da te, e questo figlio farà questo quando i tuoi giorni saranno compiuti. Quindi il Signore non solo contraddice Davide, ma gli dice: bisogna che tu intanto muoia, e poi questa casa sarà fatta da un tuo discendente. Quindi è un po' più brusco il passaggio, ed è proprio un capovolgimento di impostazione di pensiero che il Signore vuole provocare nell'animo di Davide, tanto che c'è di mezzo il profeta. Lo stesso profeta viene contraddetto dal Signore, perché il profeta, c'è sempre un po' questo rischio nella funzione profetica, questo lo vediamo specialmente nell'Antico Testamento, però anche nel Nuovo c'è l'avvertimento: occhio ai falsi profeti. Ma poi anche nella funzione profetica di tutti noi, della Chiesa, c'è questo problema. Non è garantito il fatto che il Signore ci dà questa funzione, che quindi noi siamo sempre profeti veri, autentici, veritieri del Signore. Può succedere che il profeta, forse anche un po' per accondiscendere, in questo caso era il re, quindi il profeta cerchi di accontentare il re. Quindi in un primo momento, avete sentito, Nathan dice a Davide che bene, quello che hai in cuore di farlo, fallo, sicuramente il Signore è contento di questo. Poi il Signore chiama prima di tutto Nathan e dice: no, non è così. Vai da Davide e digli che le cose non stanno in questo modo, non sarà lui a farmi questa casa, ma io. E, ecco, quindi per dire come c'è questa forza del testo di oggi, della seconda Samuele, che comporta una certa conversione anche per noi. Tante altre volte abbiamo parlato anche di un avvertimento che il nostro caro Don Giuseppe ha fatto nei decenni passati a tutta la Chiesa, che a lui sembrava essere un po' troppo presa da un certo mito della sua capacità di fare, e quindi un certo efficientismo. E lui dice: no, le cose non stanno così, la parola di Dio non ci presenta questo volto della Chiesa, questo nostro compito, come così da protagonista. E credo che un testo come quello di Secondo Samuele ci possa aiutare in questa direzione. Vi dico queste cose perché poi appunto avranno una rispondenza in quello che mi è sembrato, poi evidentemente, data la concentrazione delle liturgie, ho dovuto dare un'occhiata già anche alla messa della notte di Natale. Ecco, quindi queste cose ve le dico perché avranno sfoceranno nelle parole che ascolteremo e nella liturgia che vivremo questa notte. E tutto questo che il profeta ci dice, quindi anche con una certa ammonizione, una certa correzione di rotta dei nostri pensieri, del nostro modo di pensare, ha una corrispondenza anche nel Vangelo. E mi è venuto in mente questa cosa riguardo alla verginità di Maria, perché oggi c'è un po' questo fatto che è stato anche molto oggetto delle discussioni teologiche nel Medioevo e successive, la questione della verginità, soprattutto se Maria sia rimasta vergine anche dopo il parto. E questa è stata una cosa molto discussa, ma oggi è stato ripreso questo dibattito. Spesso, mi ricordo soprattutto un incontro che abbiamo avuto l'anno scorso alla Dozza con una teologa che rifiutava questo concetto della perenne verginità di Maria, dicendo: ma come, questo vuol dire un disprezzo della di tutta la dimensione sessuale, perché a tutti i costi Maria deve essere vergine, sempre vergine, quasi che sia una contaminazione l'unione coniugale e quindi la generazione dei figli secondo lo stesso comando del Signore. Perché dobbiamo tanto insistere su questo? Io credo che ci sia un fondo di verità in questo tipo di lamentela, così desiderio di chiarimento da parte soprattutto del mondo femminile all'interno della Chiesa. Certo, è vero tutto questo, cioè, non credo che parlare... A proposito proprio del Vangelo dell'Annunciazione, di verginità di Maria, voglia implicare una superiorità della condizione virginale rispetto a quella della donna che nella sua vita riceve il dono della maternità. Io credo che invece vada intesa la verginità proprio alla luce di quello che ho cercato prima di dirvi commentando la prima lettura. Cioè la verginità in Maria non vuol dire quella cosa lì, ecco, non sto ritornando, ma vuol dire un'altra cosa. È vergine, e questo, il significato di questo, è che vuol dire che non c'entra l'uomo, ma è tutta opera di Dio. Questo figlio viene da Dio e quindi non c'entra neanche il povero Giuseppe. Ecco, questo credo che sia da mantenere in tutta la sua forza, questa verità. E quindi verginità vuol dire questo, nel senso di una pura operazione della grazia di Dio, del suo spirito. L'angelo è chiarissimo con lei, perché lei obietta, ma io non conosco uomo, io non ho relazioni con uomo, come è possibile questo? E l'angelo chiarisce benissimo che è una questione dell'opera di Dio attraverso il suo spirito. Questo figlio per questo sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ecco, verginità in questo senso, cioè quella condizione nella quale è solo Dio ad agire. E credo che questo sia una grande apertura per tutti, al di là della nostra condizione, che siamo monaci, che siamo sposi, e qualunque condizione umana in cui noi ci rapportiamo con il mistero di Dio, dobbiamo aver chiaro questa cosa, cioè che è il Signore che compie la sua opera. Il Salvatore è Lui. Quante volte il nostro Giovanni ci dice che il verbo salvare non si può mettere a riflessivo. Non siamo noi che ci salviamo, siamo noi che, vi ho letto per questo anche la preghiera doppia prima, affrettati, non tardare, vieni a salvarci. È questo, la verginità è questo, è questa disposizione, questa intima convinzione che bisogna che sia proprio Lui ad aprire la porta della novità nella nostra vita personale e anche collettiva. Ma qui mi fermo, perché altrimenti vado a occupare di nuovo la messa della notte. Ecco, basta, io vorrei lasciare questo, anche perché è bene non mettere troppa carne al fuoco in una giornata così piena di luci della parola nella nostra vita. Ci possiamo preparare così in queste prossime ore, fare spazio, lasciare spazio all'opera del Signore. Questo ci conviene per trovare pace, perché altrimenti se ci mettiamo un'altra prospettiva, che siamo noi personalmente oppure come comunità ecclesiale attiva nella società, oppure qualunque altra realtà, aggregazione, istituzione umana, anche la più per sua natura, per sua costituzione, la più positiva, come possono essere anche le grandi organizzazioni umanitarie, le Nazioni Unite e tutto quello che vi può venire in mente. Se noi pensiamo che la salvezza del mondo dipenda da questo, da tutti questi, queste realtà, questi soggetti, E allora il rischio è di un certo scoraggiamento, a questo punto in cui siamo arrivati, 24 dicembre del 2023, e ci guardiamo intorno, guardiamo la nostra persona, la comunità ecclesiale, la società, i rapporti tra i popoli. A questo punto è meglio che seguiamo questo capovolgimento che le letture ci suggeriscono e che ci disponiamo a un'altra ipotesi, che noi facciamo un attimo un passo indietro, che non è un passo di non collaborazione, di non partecipazione, ma è proprio il partire col piede giusto per una ipotesi nuova, che sia quella della supplica e della accoglienza, come fa Maria, dell'opera tutta di Dio, tutta sua. E concluderei mettendo in evidenza quella risposta bellissima che l'angelo alla fine le dà, dicendo letteralmente: ogni parola da parte di Dio non sarà impossibile, non sarà impotente. Ogni parola che Dio ha pronunciato e ha fatto scendere nelle nostre anime e anche nelle nostre vite non sarà impotente, agirà, ha una sua potenza, e su questo noi dobbiamo proprio fare affidamento, proprio anche per la nostra pace spirituale e anche un po' psicologica.